Buonasera a tutti e a tutte, oggi siamo di nuovo qui, Black In è sulle libere frequenze di Radio Blackout. Iniziamo un po' in ritardo per dei problemi, siamo rimasti incastrati nel traffico, ma pazienza, recupereremo al più presto. Se volete contattarci vi ricordo i nostri numeri 346-667-3263, altrimenti potete chiamarci al 011-249-5669. Oggi inizieremo con la rassegna stampa e ci sono molte notizie da coprire. Cominceremo naturalmente parlando delle rivolte che ci sono state questo weekend al CPR di Torino in corso Brunelleschi, e poi proseguiremo anche con altre notizie parlando anche di altre rivolte che comunque ci sono state anche nel CPR di Milano, e soprattutto approfondiremo anche una questione a noi cara che è stata il suicidio, mi spiace dire proprio la parola esatta, della ragazza, della studentessa di Milano.
Addio, Blackout antirazzista, hai capito, ti spacchio chiamo la faccia. Give a fuck what you're doing to me. There ain't no reason why I'm gonna set you free. Yeah, I don't give a fuck if you wanna take your life. Go on and slit your wrists. I'm gonna drink your blood with pride. I don't wanna be alone.
Bene, come abbiamo anticipato prima, oggi parleremo appunto dei CPR e in particolare delle rivolte che stanno coinvolgendo Milano, ma anche ovviamente Torino, in particolare ieri sera, dove c'è stata una rivolta nei CPR, appunto, dove le persone detenute in questi spazi in cui continuamente vengono perpetuati atti di violenza sia fisica che psicologica, c'è stata un ribaltamento completo della struttura in modo tale da far sentire o comunque spezzare quel muro di silenzio che circonda quello spazio o comunque quella vicenda. Infatti, dove ad esempio le persone che sono all'interno del CPR hanno cercato più e più volte di farsi sentire, di far uscire in qualunque modo la situazione che sta all'interno dei CPR, come ad esempio il fatto che gli venga dato cibo scaduto o comunque che non sia adeguato a una persona e ai suoi diritti proprio civili o comunque umani. O ad esempio sempre è uscita fuori, ad esempio con ieri sera, durante la manifestazione o comunque il presidio, dove diverse persone sono andate a dare solidarietà alle persone imprigionate in questa struttura, dove la vigilanza o comunque il personale all'interno del CPR metteva anche dei psicofarmaci dentro il cibo che loro ingerivano, o che comunque giornalmente le guardie maltrattavano fisicamente le persone detenute. E quindi questo è una cosa che deve toccarci a noi in prima persona, soprattutto perché non è dall'altra parte del mondo, ma sta qua a Torino. Comunque, tornando alla situazione che ci sta a Torino, ovviamente non è l'unica struttura qua adesso che vive queste condizioni, perché purtroppo ci sono tanti altri CPR aperti qua in Italia, come ad esempio quella a Milano, dove appunto, se ad esempio andate sulla pagina No ai CPR, ci sono aggiornamenti continui. E dove in particolare parlano ad esempio della situazione altrettanto critica all'interno delle strutture milanesi, dove la situazione è sempre la medesima, dove ci sono episodi di violenza, di tortura. Ad esempio le persone o muoiono di fame o sono in condizioni igienico-sanitarie precarie, o anche molto semplicemente, soprattutto in questo periodo dove magari noi diamo per scontato il riscaldamento, lì ad esempio muoiono di freddo e, se va bene, riescono a riscaldarsi solo quando devono andare in rivolta attraverso il fuoco che cercano di accendere per farsi sentire anche al di fuori della loro struttura, della loro prigione.
Ancora prima di spostarci da quello che sta succedendo nel CPR di Milano, vorremmo far sentire più che altro, come si diceva prima, appunto per abbattere i muri che separano noi e un qualcosa che in realtà viene in questa città, non lontano da noi, anzi dentro la stessa città. Vorremmo far sentire gli audio che ci sono arrivati, che si trovano appunto, come veniva citato prima, sul sito nocprtorino.noblogs.org, e che quindi sono riascoltabili. Faremo sentire due audio, nel sito ne sono presenti tre. Preferiamo far sentire questi due perché comunque è ovvio che per ragioni di tutela siano stati applicati dei filtri, essendo chiamate c'è anche qualche difficoltà nell'ascolto, nella qualità dell'audio. Però è appunto importante sentire ciò che viene detto, appunto per abbattere quei muri di cui prima parlavamo.
Thank you. fumo che non hai visto. Comunque, stanno dando il gas a tutti quanti con le pistole di gas qua. Stanno massacrando, stanno, sì, con le cremogeni, stanno massacrando gente qua. Si sente anche il coso che stanno dando a gente, capito? Senti che magari si sente che gridavano, gialla bianca. Comunque succede anche quasi qualcosa ora. Comunque c'è un bordello qua, c'è qualcuno che intervenire, per favore, Gente qua, hanno portato due, hanno fatto male a due. Sì, sono tre. Vieni qua, dirla queste cose, vieni dirla. Quante? Sì, dirla, porta. Buonasera. Comunque, oggi l'hanno bruciato tre aree. È rimasto una area verde, un'area blu, però l'area blu c'è solo sei persone solo. C'è una sola cella, che prima stava stata bruciata prima. Stanno facendo con glimogen.
Con i lacrimogeni?
Spara di glimogen l'hanno fatto. Sì, sono andati tre in ospedale. Okay. La gente ancora qua sotto, ancora qua, capito? Ancora nessuno che ha preso loro, Sono qua ancora caduti, Alla bianca e al gialla, capito? Siamo sotto sequestro qua. Sì, sono altri qua, stanno male, che sono caduti là, nessuno che parla, nessuno che fa niente, perché hanno massacrati gente da botte, Si sente il rumore che quando danno la botta così sente uno che gridava, capito? Gridavano gente. Ma qua devono avere un drone qua dentro, entra dentro, si fa vedere tutto, la verità di gente, cosa succede, capito? Un drone che entra, un telefono che entra, lo facciamo un filmato e si fa vedere tutta la realtà.
Hanno picchiato tutti, siamo tutti che abbiamo picchiato, sono entrati con i bastoni, l'hanno picchiato tutti noi. Sì, perché si è bruciata quella la saletta dove si mangiano, capito? Sì, assolutamente, guarda che non siamo bene. In condizione che siamo è impicciabile, come si dice, non possiamo spiegare queste cose, perché ci siamo come abbandonati, non lo so. Tipo, guarda che non sentiamo più le persone. È una cosa che non abbiamo mai visto nella nostra vita. E le condizioni, le procedure sono troppo lunghe perché per uscire di qua, perché noi abbiamo la possibilità. Secondo te, come ti parlo l'italiano, io siamo qua da una vita. Non abbiamo anche dell'uomo di casa, no? Ormai che siamo cresciuti qua.
Ah, sì.
Quindi da queste condizioni vedi che andiamo nel giudizio, siamo innocenti, non abbiamo fatto nessun reato e si condanna con me.
Io due mesi,
senza carica, uno del nostro amico che fa 5 mesi, io sto facendo già 2 mesi. E chiediamo i nostri diritti, possiamo avere un telefono, sentiamo la nostra famiglia, colloquio con i nostri sorelli che vengono. Quello che sono a fuori, che possono fare che cosa per noi? A sbattare questi maltrattamenti, a sbattare queste procedure, quelle che hanno possibilità di uscire qua. Perché purtroppo possiamo essere umani. Mangiamo qua, non so, ma che cani? Hai capito? Io, quando è arrivato oggi il commissariato, il commissario di cattura di Torino, io sono di Venezia. Anche mi sono fatto del contro la legge dell'immigrazione in Venezia. Ho la carta, ho tutto, sono cresciuto qua, prima che ho fatto dei reati, dei danni, mi hanno condannato, esco fuori dal carcere, mi passano tutte le domande. E dopo un'altra vita avanti, io le motivo che mi hanno portato, sono uscito davanti al supermercato, non posso anche spiegare queste cose, mi fa ridere. Davanti al supermercato con un bustino di spesa, l'hanno controllato, l'hanno portato qua. Hai capito? E il tipo, il commissario, quello che abbiamo parlato, noi secondo te abbiamo bisogno di cibo? No, possiamo arrangiare il cibo, vogliamo la nostra libertà, perché è inutile di parlare con voi, di dire che vogliamo il cibo, vogliamo vestiti, no, non vogliamo queste cose, vogliamo la libertà, perché giù, perché laggiù la cibo da mangiare, le vestiti siamo elegantissimo qua, non importa, ti giuro che Dio, anche dentro siamo eleganti, non siamo delle persone che non sanno fare la loro vita. Vogliamo proprio quelli che hanno la possibilità, vogliamo la libertà, perché non abbiamo fatto niente, perché loro ci dicono che non è un carcere, e vai davanti al giudice ti condanna, stiamo facendo delle condanne, la condanna proprio è inutile, non è diritto di essere umano proprio. Signora, è stato un piacere, non lo so come potete largare, abbiamo le nostre famiglie qua, come ora la sua vicino a me, sua sorella, suo fratello, sua papà, sua mamma qua in Italia, tutta la sua famiglia qua, e lui è ancora qua, lui ha fatto quasi un mese e mezzo, io sono una bambina, sono i miei cugini, sono una bambina di 2 anni e il giudice dice no, devi aspettare qua.
Ecco, quelle che abbiamo ascoltato appunto sono delle testimonianze che ci arrivano dall'interno del CPR. In particolare ieri c'è stato un presidio, come dicevamo prima, per portare solidarietà a chi era recluso, a chi si trovava dentro. E si è saputo che durante la serata 3 aree su 4 sono state rese inagibili a causa anche degli incendi che sono divampati all'interno, e le persone hanno dovuto dormire fuori senza coperte né tantomeno materassi, e soprattutto sorvegliati a vista dalle guardie. Alcune persone inoltre che erano gravemente ferite nel pestaggio non hanno ricevuto nessun soccorso, e naturalmente dopo, venendo a conoscenza di questo, rimane evidente, come veniva detto anche in una testimonianza, come cioè tutto ciò possa non sia comprensibile. Si rimane davvero senza parole di fronte al fatto che non si concepisca come possano essere possibili certi trattamenti. Purtroppo però la situazione di Torino non è l'unica che preoccupa, non è l'unica che provoca orrore, ma anzi sempre grazie al lavoro di NoCPR veniamo anche a conoscenza di ciò che succede nella questura di Milano, dove le persone in fila per chiedere asilo sono sottoposte a maltrattamenti, quando in realtà dovrebbero avere il libero accesso ogni giorno, e invece sono costrette ad accamparsi la domenica notte per un diritto che in realtà è loro e che invece è diventato un privilegio. Infatti, come si legge dalla pagina, uomini di ogni età, donne con bambini, per decine di ore la sera e la notte al freddo, suddivisi per etnia, devono devono sottostare a un respingimento e anche in fila non sapendo se effettivamente riusciranno ad entrare. L'associazione Naga, che denuncia i maltrattamenti che avvengono, testimonia anche quello che avviene proprio davanti, quello che avviene davanti alla questura, e infatti si parla di forze di polizia che procedono ad una divisione tra le persone di origine nordafricana, quelle di origine sudamericana e quelle provenienti da altre parti del mondo. E viene testimoniato il fatto come i primi vengano fatti disporre in fila lungo un alto marciapiede per poi dirgli che in realtà da lì a poco in realtà nessuno di loro entrerà, ed è perciò consigliato di tornare il lunedì prossimo, mentre la maggior parte delle persone di origine sudamericana resterà delusa e incredula, accalcata alle transenne di quello che è stato il loro recinto, nel loro terreno per qualche ora, sperando ancora nell'ingresso. È ovvio che dopo ore in cui si patisce il freddo, si comincia anche ad avere fame, comunque, perché vengono passate molte ore al di fuori della casa. Gli animi si scaldino, comunque le persone si innervosiscano, ed è per quello che la gente comincia comunque ad alzare la testa, perché di certo non si rimane senza dire niente di fronte a questa situazione, ed è a quel punto che naturalmente le forze di la polizia procede con una repressione violenta e una repressione forte di fronte a quelle che naturalmente sono le proteste di chi aspettava già da tante ore.
Comunque, appunto, come abbiamo sottolineato prima, c'è una sistematicità dietro tutto questo, perché comunque le cariche della polizia che continuamente cercano di sedare queste rivolte, che giustamente le persone all'interno cercano di fare di continuo per farsi sentire, per non passare in silenzio, appunto, l'abbiamo già detto più e più volte, però è importante ricordarlo sempre, che c'è un enorme muro di silenzio intorno a questa vicenda. E il fatto che non se ne parli è molto preoccupante. Non a caso, quando ieri sera alcune di noi erano al presidio per portare solidarietà ai detenuti all'interno del CPR, ci sono state diverse proteste da alcuni condomini del palazzo di fronte, dove facevamo rumore per poter portare solidarietà alle persone detenute al CPR, per il fatto che loro volevano sottolineare la questione che facevamo troppo rumore, o comunque era tipo una persona avrebbe detto più e più volte che era l'ora di cena. E in quel caso la rabbia che ti fa uscire attraverso queste parole è tanta, perché loro hanno il privilegio di poter stare all'interno di una casa al caldo con del cibo che si sono preparati loro, che di sicuro sarà di una certa qualità, però non si rendono conto, anche il quartiere secondo me non ha ben chiaro la situazione in cui stanno queste persone, in cui vivono di continuo. Ed è drammatico come magari queste stesse persone che abitano di fronte al CPR, invece di scendere, perché questo è successo ieri sera, invece di scendere per dare manforte magari alle persone che vogliono portare solidarietà ai detenuti del CPR, scendono per parlare con la polizia e chiedere spiegazioni riguardo a tutto il casino che stiamo facendo. E anche lì ti fa riflettere un po' in che mondo viviamo. Ecco tutto.
Di passare alle altre notizie, volevamo invitarvi a seguire le pagine per naturalmente per rimanere aggiornati, per ricevere altri aggiornamenti rispetto alla situazione che rispetto a quello che si sta avendo. Volevamo invitarvi appunto a seguire le pagine di Noi CPR, Sportello Illegale e Solidarietà Prigionieri Torino. Bene, come annunciavamo prima, avevamo varie notizie che volevamo portarvi oggi e in particolare una cosa che a noi ha colpito molto è stata la morte di una studentessa, di una ragazza di 19 anni di origini sudamericane, che è stata ritrovata senza vita nei bagni dell'Università Yulm, dove era iscritta al primo anno alla facoltà di Arti e Turismo. Lei è stata, vabbè, non scenderemo nei dettagli, ma quando è stata trovata nella sua borsa che aveva con sé, è stato ritrovato un biglietto in cui manifestava le sue intenzioni e diciamo che le ragioni che lei elencava erano più che altro questioni personali, ma in questa lettera era presente anche una scusa ai suoi genitori per le spese che avevano sostenuto per pagarle gli studi e per come invece lei considerasse tutto ciò che era avvenuto fino in quel momento un fallimento, perlomeno era un fallimento ciò che era avvenuto con gli studi. Infatti il giorno prima anche dell'accaduto pare che dovesse presentarsi per un esame, però che alla fine non ha mai realmente sostenuto. La notizia ci ha toccato in modo particolare perché nasciamo come collettivo studentesco e molti di noi sono ancora all'università, quindi abbiamo vissuto proprio sulle nostre pelli le pressioni e oppressioni di un sistema che non è pensato per noi, ma anzi che ci fa competere uno contro l'altro, che ci chiede che siamo iperperformativi, che produciamo anche a scapito della nostra salute mentale e fisica, di fatto abituandoci a quella che sarà il mondo del lavoro non appena saremo usciti dall'università. Mm. ma questa è naturalmente tutta una grande ipotesi, semmai riusciremo davvero ad entrare nel mondo del lavoro date le condizioni del mercato lavorativo, per di più non tenendo in conto che molti di noi già sperimentano il sistema sfruttatore neoliberista durante gli anni dello studio, visto che molti sono costretti anche a lavorare perché non sempre si può fare affidamento alla propria famiglia per un sostegno economico, né tantomeno le borse di studio o le agevolazioni sono sufficienti. Inoltre, naturalmente, negli ultimi anni veniamo sempre più e più spesso bombardati da notizie di studenti prodigio che finiscono università in tempi record, che vantano 5 lauree a 26 anni, o se vogliamo anche partire addirittura prima, ci sono studenti che finiscono le superiori prima, abbreviando il percorso da 5 a 4 anni, secondo un procedimento che è pienamente legale, super legale, e anzi si sta promuovendo sempre di più. Nascono proprio classi sperimentali, nascono licei sperimentali. Più classiche licei, e che tra l'altro, se adesso era una opzione riservata soltanto ai licei e agli istituti tecnici, dall'anno scolastico 2023-2024 coinvolgerà anche gli istituti professionali. Quindi in sostanza si tratta insomma di un bruciare di tappe che non si ferma, che non trova una fine, che non lascia il tempo di fermarci, prenderci una pausa, di pensare e di riflettere dove stiamo andando avanti come società, qual è il futuro che noi vogliamo, che di fatto è un ossimoro, cioè è una contraddizione, no? Visto che di solito il futuro è incarnato in noi ragazzi, noi dovremmo essere il futuro, ma in questo caso più che il futuro diventiamo il prezzo sacrificabile, perché per che tutta questa macchina funzioni dobbiamo essere sacrificati noi. Infatti è così che arrivano i tagli all'istruzione, perché gli studenti, noi non siamo importanti. Infatti, come abbiamo visto quello che è successo a Torino, no? Nell'università, dove dobbiamo pagare di più i nostri passi, che ancora adesso comunque sono modulati dal valore dell'ISE, che però di per sé è già uno strumento difettoso, no? Perché comunque segna in modo evidente la situazione socio-economica di una persona, di fatto anche stigmatizzandola, no? Però perlomeno c'era da dire che con questo strumento anche ogni studente si poteva perlomeno permettere di avere un pasto caldo a un prezzo accessibile. Adesso possibilità invece che naturalmente ci è negata, visto che i prezzi sono aumentati. Dicevamo prima, se la notizia ci tocca profondamente perché si tratta di una studentessa come noi, il dolore in realtà che provoca è anche ancora più forte, perché probabilmente si trattava di una studentessa razzializzata. Infatti le informazioni sono poche, perché comunque si vuole tutelare la famiglia, si vuole tutelare, si vuole rispettare il loro lutto e tutelare la loro privacy. Però si sa che comunque la ragazza era di origine sudamericane. All'inizio si diceva che era una ragazza di origini straniere, però è proprio per questo che diciamo che molto probabilmente era razzializzata, perché lo straniero non è mai bianco. Ritornando molto brevemente comunque alle motivazioni che lei ha citato per l'atto che poi ha commesso, tra i motivi che apparivano erano questioni personali, ma come dicevamo prima, proprio anche un fallimento nello studio. E a causa di questo fallimento lei appunto esprimeva anche una scusa nei confronti dei suoi genitori per i costi che aveva dovuto, per i costi che avevano dovuto sostenere. Ricordiamo infatti che la Yulm, l'università in cui ha accaduto il tutto, è un'università privata che il cui, le cui rette comunque anche in questo caso vengono modulate grazie allo strumento dell'ISE, e che prevede appunto un pagamento di 3.656 euro per chi ha una, per chi si trova nella fascia ISE al di sotto dei 13.000 euro, però che può arrivare, questo per i tre anni, si intende per i tre anni, fino a un totale di 8.556 per le fasce ISE che superano i 43.000 anni. No, intendo dire, mi sono sbagliata, volevo dire che queste cifre che ho appena detto sono da pagare per ogni anno per i tre anni, che di certo non è una diversità quindi che è alla portata di tutti, ma che anzi, almeno che non si sia fortunati grazie a una certa ricchezza generazionale, di certo non è alla portata di tutti, ecco, vengono richiesti dei sacrifici. Anche quello che dicevamo prima, comunque un sacrificio del genere, un investimento del genere, come vorrebbe dire qualcuno, è giustificato dal fatto che i ragazzi sono il futuro, no? E qualunque genitore vorrebbe il meglio per il suo figlio. E in molti casi questo avviene naturalmente anche nelle famiglie migranti, in certi casi questa, se non la principale, è una delle magari maggiori motivazioni per cui certe volte si intraprende anche un progetto di migrazione. Naturalmente non dico le principali, non dico che sia la maggior parte dei casi, perché poi in realtà il fenomeno della migrazione è un fenomeno complesso. I motivi naturalmente che spingono ad avviare un progetto di migrazione sono tanti. E naturalmente non tutti coloro che migrano, migrano per cercare di condizioni di vita migliori. Infatti non tutti sono poveri, anche se questa cosa si tende spesso a confonderla. Ciò non si può negare che in molti casi sia così, che appunto questi progetti vengano intrapresi per avere delle condizioni di vita migliori per la propria famiglia, per i propri figli. E se come semplici studenti noi vorremmo semplicemente autorealizzarci, dare un contributo alla società con quello che riusciamo ad imparare all'università, nonostante le tante falle, visto che comunque si tratta sempre di un'università che appunto adotta una, è guidata da un'ideologia neoliberista, coloniale, sessista anche, nonostante ciò comunque per quello che noi impariamo, vorremmo, per quello che noi riusciamo a fare, vorremmo anche ripagare gli sforzi della nostra famiglia che comunque ci ha sostenuto e che ha creduto in noi, nei casi in cui riusciamo ad arrivare, si riesce ad arrivare all'università, nel caso anche qui in questa cosa sia voluta. Però questi sforzi pesano sempre di più sulle nostre spalle, soprattutto come studenti razzializzati e con background migratorio, perché di fatto è fin dalla scuola primaria che sono diverse le difficoltà. Molte volte ci sono ritardi scolastici perché ci sono titoli non riconosciuti. Molte volte chi arriva spesso anche durante l'età, cioè durante il periodo delle medie oppure durante il periodo del liceo, ha anche difficoltà linguistiche, oltre al fatto che appunto i titoli molto spesso non vengono riconosciuti. E poi nel momento in cui c'è si deve scegliere, si deve fare una scelta rispetto ai proseguimenti degli studi, sia dalle medie alle superiori che alle superiori all'università, se spesso ci viene proposto, no, di continuare per una via di scegliere un percorso lavorativo, diciamo, cioè un percorso più professionalizzante, quindi che ci porti direttamente al lavoro, perché sia mai che noi siamo abbastanza intelligenti per fare università? No, assolutamente no. Se non è quello il caso, comunque anche quando spinti a fare università, in certi casi può anche entrare quella voce, no? Che comunque sia sempre del fatto che è fare meglio cioè un corso di studi che comunque ti permetta di lavorare, di portare dei soldi a casa. E in realtà in parte sono vere le idee per cui è meglio essere ingegneri, è meglio essere medici, è meglio fare economia, no? Perché questi sono lavori che davvero, grazie davvero, poi qualcuno, poi una persona si può sostentare.
Poi comunque c'è da sottolineare soprattutto una cosa, perché giustamente la mia compagna ha ribadito più e più volte diversi concetti che sono tutti perfettamente in linea con quello che qualsiasi studente e studentessa deve affrontare quando intraprende una carriera universitaria all'interno del nostro paese, perché purtroppo i problemi sono molteplici. C'è una pressione psicologica e fisica che viene messa addosso a qualunque persona si addentri in quell'ambiente, e non solo dal sistema, che è profondamente sbagliato, ma anche dai professori, perché molte volte i professori, gli assistenti sono i primi che hanno atteggiamenti prevaricanti e in diverse situazioni cercano di far sentire a disagio lo studente o la studentessa per i voti che prende, o per il fatto che non si presenta, o ad esempio anche persone che vanno alla correzione degli esami e magari si sentono dire più e più volte: perché non hai visto quello, perché non hai corretto meglio quell'altra parte, doveva studiare attentamente il capitolo 2, il capitolo 3 e quant'altro. Questo è un grosso problema che qua in Italia abbiamo, soprattutto perché a livello generale, a livello sanitario, manca uno psicologo di base, cioè che dovrebbe essere una cosa normale in un paese civile, ma per ridurla a livello universitario ci dovrebbero essere uno psicologo gratuito e accessibile a chiunque, e che vada oltre magari alle 4, 5, 6 sedute, che magari ci sono i sportelli d'ascolto universitari, però non bastano, cioè 5 sedute all'anno non possono riempire quel vuoto e quel disagio che quel sistema tossico e prevaricante ti mette addosso ogni anno per un esame o più esami che non hai voluto dare o che non hai passato.
Pensando al fatto che comunque quello che ci troviamo adesso è un sistema meritocratico che teoricamente premia il merito, vogliamo sottolineare ancora in ultimo come noi studenti razzializzati con background minatorio comunque dobbiamo guadagnarci due volte questo merito, perché dobbiamo meritarci il nostro posto in questa società che ci ha accolto, e naturalmente dobbiamo meritarci il nostro lavoro, perché sia mai che lo rubiamo agli italiani. e ci sentiamo in colpa nei confronti dei nostri genitori per tutti gli sforzi che hanno fatto, però ci sentiamo anche in difetto verso un sistema i cui livelli di eccellenza non possiamo soddisfare perché sono irraggiungibili, e molto spesso questi livelli non li vogliamo nemmeno raggiungere perché semplicemente non ci interessano. Però naturalmente noi possiamo essere visti soltanto agli estremi, essere quei casi di eccezionalità, oppure possiamo soltanto essere dei delinquenti. Ma naturalmente non ci è concesso essere la normalità, non ci è concesso essere la norma. E invece forse l'unica cosa che mi verrebbe ancora da dire è il fatto di rivendicare invece anche un nostro altro diritto, penso, che è quello, il diritto a fare schifo letteralmente, perché i percorsi lineari, nessuno ha dei percorsi lineari, assolutamente nessuno, comunque sono pochi i fortunati, affrontiamo nella vita tantissime cose. E naturalmente uno studente razzializzato e con background immigratorio non fa differenza in questo caso, però molto spesso, proprio per il fatto che dobbiamo meritarci il doppio le cose, non ci viene neanche lasciata la possibilità di essere anche un fallimento. È la nostra paura più grande, forse, in certi casi. Ed è una cosa proprio che non ci viene, non osiamo neanche pensarla, ecco. Ed è per questo che ascolteremo adesso la canzone Fare Schifo di Willy Peyote, per rivendicare questo diritto che è anche nostro.
Tutto insieme non lo riesco a elaborare, fammi scendere, mi viene da vomitare. Questa giostra vuole il sangue per girare, quindi fare schifo è quasi un dovere morale.
In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario.
Questa vita è una giostra e ti devi divertire, come fosse sempre sabato sera, tutti si divertono e tu devi interagire. Se non ti diverti ci rovini l'atmosfera, almeno fare finta, ascolta i miei discorsi motivazionali. Credi in te, siamo tutti un po' speciali, l'hanno fatto in molti prima, adesso sono milionari, perché tu non impari. Nella società della performance ci vogliono perfetti, sempre in forma e pure in pace con noi stessi, senza dubbi, senza pare, senza neanche dei difetti, oppure essere orgogliosi anche di questi. Io certi giorni vorrei solo essere triste e incazzato e non sentirmi anche sbagliato, quindi in ufficio ci vado col pigiama da ubriaco verso il capo con il dito medio alzato, perché basta, io non la sopporto tutta sta finzione, l'entusiasmo senza alcuna convinzione. In un mondo in cui per forza devono vincere tutti, fare schifo è una rivoluzione.
Tutto insieme non lo riesco a elaborare, fammi scendere, mi viene da vomitare.
Di resistenza, mentre si riempiono la bocca con parole tipo merito, eccellenza, ti chiedono due lauree, master ed esperienza, per poi fare lo stagista senza mutua intermittenza, mentre l'ansia fa sentire la presenza, giuro do di matto se vi sento dire ancora resilienza. Non faccio bella figura, io faccio la differenza, e c'è una bella differenza. Se non fai numeri la gente non ti calcola, è una repubblica fondata ormai sull'algebra. Lo so ci provano ma vanno un po' a cercarsela, tutti in vetrina come ad Amsterdam. Ma metti che ora i social vanno giù e di colpo non sei più un artista, un influencer, attivista o qualunque cosa hai scritto nella bio. Lo so ti vuoi esprimere, dovrei farlo anch'io, ma purtroppo non sopporto sta costante promozione. Quanto è banale la presunta perfezione. In un mondo in cui per forza devono vincere tutti, fare schifo una rivoluzione.
Tutto insieme non lo riesco a elaborare, fammi scendere, mi viene da vomitare. Questa giostra vuole il sangue per girare, quindi fare schifo è quasi un dovere morale. Per me è un imperativo, io non riesco a continuare. Fammi scendere, mi viene da vomitare. Questa giostra vuole il sangue per girare, fare schifo è quasi un dovere morale.
bello fare schifo, ma che libertà incredibile è! Perché fare schifo, signori, è un diritto, come un diritto essere tutte le cose che ci accusano di essere, ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. Oddio, per quanto siamo in Italia, qua si esulta solo quando un diritto viene negato.
E va bene, ne approfittiamo per salutarvi. Ci rivediamo il prossimo lunedì. Volevo solo ricordarvi ancora di una cosa, ovvero che su Stereo Blackout naturalmente potete recuperare tutti i nostri podcast delle puntate precedenti. E visto che qua abbiamo parlato comunque dell'università, in realtà c'è anche un'altra puntata molto interessante del razzismo nel sistema scolastico.
Ragazzi, ci vediamo una prossima puntata e buona serata.